suonerò per te la città mia.
Allora, parleremo, insomma, come abbiamo detto, del processo. Iniziamo a parlare del processo del, per i fatti del 15 ottobre ormai del 2011. Sono passati 4 anni. E vorremmo iniziare, insomma, questo redazionale facendo innanzitutto un punto giudiziario. Dopo quella grossa manifestazione, diciamo così, una delle più grosse che ci furono, che ci sono state negli ultimi anni, un appuntamento internazionale che aveva delle parole d'ordine condivise a livello mondiale. Parliamo anche di una parola addirittura inglese, qual era Rise Up, che fu sulla scia di tutte le occupazioni delle piazze degli indignados. Insomma, era un momento, il 2011, in cui a livello internazionale, insomma, si ricominciava a scendere in piazza abbastanza numerosamente, e non soltanto in Europa ma anche in altre parti, anche fuori dall'Europa, e, per ancora una volta, insomma, andare a fermare, a cercare di fermare, a cercare di dire no a delle politiche capitaliste, neoliberiste, che, insomma, non andiamo, insomma, oggi qui a raccontare, ma sono abbastanza palesi su cosa si scende in piazza. C'era stata tutta la questione degli indignados in Spagna, come anche tantissime manifestazioni in Grecia. Insomma, la Grecia in quegli anni stava al centro della politica europea, per quanto riguardava le politiche, appunto, economiche che l'Europa cercava di imporgli, e via dicendo. Poi, insomma, le conseguenze le abbiamo analizzate più volte. Quindi anche in Italia si decide, insomma, di scendere in piazza. Il governo di quegli anni, se non mi sbaglio, era il governo Letta, giusto?
Berlusconi.
Ancora Berlusconi c'era? Beh, ok. C'era il governo Berlusconi, e anche perché poi c'è stato Monti e poi Letta, figurate, quindi ciao proprio. Comunque, c'era il governo Berlusconi, ormai gli sgoccioli della sua ventennale presa del potere in Italia, e si decide, insomma, sto facendo un minimo di riassunto, almeno un po' capiamo, poi le valutazioni e le altre cose le facciamo dopo. Si scende, insomma, ci sono diverse assemblee a Roma per accogliere anche qua questo slogan del Rise Up, di quindi sollevarsi e riconquistare le piazze, e in qualche modo forse accogliere questa questione delle tendopoli, portata avanti degli indignados. E quindi si fanno diverse riunioni, non si riesce poi alla fine ad avere un comunicato proprio troppo unito e congiunto, però tuttavia si scende in piazza, ognuno, insomma, portando le proprie modalità, e scendono in piazza, insomma, centinaia di migliaia di persone, non soltanto di tutti i centri sociali, si parla dei lavoratori, si parla degli studenti, si parla di tutto il movimento NOTAV, insomma tutta l'Italia, pullman, macchine vengono da fuori, insomma, la piazza romana, come non si vedeva, insomma, anche più dell'anno prima, del 14 dicembre, e anche perché quella era prettamente cittadina, e vede migliaia e migliaia di persone scendere in piazza. Sicuramente una manifestazione che, ovviamente, alla politica, in un momento in cui, appunto, Berlusconi agli sgoccioli e via dicendo, in cui c'è un movimento anche europeo, fa oggettivamente paura. Ne scaturiscono delle cariche, insomma, succedono degli avvenimenti anche di resistenza, anche di attacco, diciamo così, o comunque da parte del corteo, cariche e via dicendo. E quindi, come al solito, quando ci sono cariche, contro cariche, scontri e via dicendo, iniziano le accuse, i processi, eccetera eccetera. Allora, io ho fatto un po' un riassunto, almeno capiamo, e poi andremo a fare delle valutazioni e ritorneremo su questo punto, perché volevamo iniziare un po' sulla fase processuale. Ci ritroviamo purtroppo a parlare ogni volta delle grandi manifestazioni, perché ci sono dei processi, dei brutti processi, perché quello del 15 ottobre è un brutto processo, perché per la seconda volta, diciamo così, in grandi cortei così partecipati, viene dato il reato di devastazione e saccheggio. Ci siamo vissute già tutto quello di Genova, con delle condanne fino a 15 anni. Ci ritroviamo con tot compagne in fase processuale con queste accuse pesantissime, alcune sono già state condannate, e volevamo con voi fare un attimo un punto della situazione giudiziaria. Ci abbiamo, insomma, dei compagni della rete Evasione e poi l'avvocato Crisci. A voi.
Direi che questo racconto della compagna su come è nata la manifestazione e come poi si è svolta dia l'idea della grandiosità, diciamo, di questa manifestazione, che in effetti rispetto al numero dei partecipanti le cose che sono successe sono molto minime rispetto a quello che potrebbe essere successo di fronte a 300.000 persone se fossero state tutte coinvolte negli scontri. Addirittura c'è gente che non sapeva quello che avveniva perché si era così lontani da ogni centro da dove avvenivano degli scontri o delle iniziative, diciamo, da parte di alcuni del corteo, molte persone non si erano neanche accorte. E il processo è stato impostato dividendo in vari settori i personaggi e i compagni, e però facendo una scelta città per città. Da ogni città le Digos presenti alla manifestazione o coinvolte dopo con l'invio a loro dei filmati e delle fotografie questo processo nasce dalla ricostruzione fatta dall'accusa città per città di tutti coloro che sono considerati i nemici del piano organico di politica qui in Italia. Quindi questa costruzione appunto del nemico ha portato ad individuare in questo processo persone che anche non hanno partecipato assolutamente ai fenomeni collettivi che hanno dato luogo poi a degli scontri. Intanto dobbiamo dire che tutta la fase precedente al momento dell'arrivo a Piazza San Giovanni ha visto la partecipazione appunto di 200-300.000 persone, e da parte delle quali ci sono state delle iniziative di alcune persone che probabilmente hanno trovato l'occasione o era capitato che si conoscevano e che hanno deciso di fare delle azioni che potevano essere soprattutto dimostrative. Ricordo anche l'assalto all'Elite, che è un supermercato che sta in via Cavour. Non è stato un classico assalto di esproprio proletario, non è stato portato via niente, le cose sono state gettate fuori dal negozio, punto, e quindi non è stato neanche quello che una volta consideravano rapina, è stata una dimostrazione, per quello che si vede dai filmati e dalle foto, una dimostrazione di colpire uno di quei centri che sfruttano, che hanno fatto chiudere tutti i piccoli negozi, che rappresentano il consumismo appunto indotto da parte del commercio. L'incendio delle due macchine in via Cavour, parlo di cose delle quali non sono stati arrestati nessuno di quelli che hanno partecipato a queste azioni, che evidentemente avevano visto già la polizia dagli elicotteri, perché il filmato è stato fatto dagli elicotteri, e sapevano che queste cose purtroppo avvengono durante le manifestazioni. Però lasciare delle macchine lungo le strade, le transenne di finti lavori, soprattutto le auto, ma i cassonetti, tutte queste cose sono cose che per legge normalmente, quando viene indetta una manifestazione e si comunica alla questura, questa, e l'ha fatto in questo caso, però non ha operato, avvisa i comuni di levare lungo il percorso che è stato indicato dai manifestanti, di togliere le macchine, di togliere tutte le ostruzioni che ci potrebbero essere, di togliere i sassi se ci sono dei lavori. E quindi questo lavoro, per esempio, per questa manifestazione che ha visto 300.000 persone a Roma, non era stato tolto niente. E gli autobus che erano stati deviati sapendo che sarebbe passata la manifestazione oggi vengono rivendicati come un danno da parte dell'ADAC, che si costituisce dicendo: ho dovuto deviare non so quanti autobus. Questa è stata la predisposizione. I fatti sono stati considerati, come ha detto la compagna, devastazione e saccheggio. Questi fatti di devastazione e saccheggio ormai vengono costantemente contestati a chi partecipa alle manifestazioni, sia che abbia commesso dei fatti specifici, sia che non li abbia commesso. La maggior parte degli imputati, che sono 18 in questo processo, sono stati riconosciuti dalle foto, e appunto, ripeto, dai vari
18 nel processo complessivo.
Sì, è il processo che stiamo facendo adesso.
Ah,
del
questo,
quale,
questa tranche
sì,
di adesso.
Questa tranche dove alcuni già sono stati processati, alcuni per devastazione da soli o per resistenza. E qui c'è contestato il reato di devastazione e saccheggio o tentato omicidio nei confronti del carabiniere D'Artaglione che era all'interno del blindato che dopo si è dimostrato nel processo che invece quando il blindato è stato poi ha preso fuoco lui già se n'era andato e ne era sceso, però questo tentato omicidio è stato contestato ad alcuni che già avevano avuto la condanna oppure già erano stati assolti dalla devastazione e saccheggio. Ora siamo nella fase in cui dopo che l'accusa ha costruito questo castello diciamo di imputazioni contro persone che bastava averle fotografate lungo il percorso del corteo oppure che avevano preso un sasso in mano del quale non si sa che fine poi ha fatto perché non c'è la prova, non è stata dimostrata durante il processo se questo sasso con cui la persona è stata fotografata lo abbia mai lanciato e contro chi. Ossia questa costruzione è per dare una suggestione grandissima ai magistrati che dovranno decidere e una suggestione di un caos generale creato da questi imputati, mentre invece alcuni avvocati hanno mostrato i filmati che aveva già l'accusa ma non ha utilizzato nel processo, dove si vedono tutti i danni fatti dalla polizia, ossia per esempio a San Giovanni la polizia è intervenuta non si sa su ordine di chi, perché gli agenti funzionari che hanno deposto non hanno saputo dire chi è che ha dato l'ordine di caricare la parte del corteo che era già arrivata a San Giovanni, che aspettava un'altra foltissima parte e che si è trovata invece invasa da blindati con gli idranti che gettavano acqua sui manifestanti già fermi sulla piazza San Giovanni o con blindati dei carabinieri della finanza e della polizia che facevano caroselli su questa piazza.
È in grado di dirci perché la carica a San Giovanni fu assolutamente immotivata, proprio assolutamente era gente che stava lì, non sapeva probabilmente nemmeno che cosa era successo.
E questo dicevo.
La proporzione degli arrestati rispetto a quelli individuati successivamente e quelli presi a San Giovanni?
Ma veramente quelli presi a San Giovanni sono stati pochi, molti individuati negli ospedali. Io per esempio ho assistito un ragazzo che è stato ricoverato in ospedale e che dopo è stato individuato, sono andati a casa, hanno preso i vestiti che aveva quel giorno, gli hanno dato devastazione e saccheggio, ma poi durante il processo si è verificato che i giudici hanno valutato che non c'era, ossia ogni persona... La responsabilità penale è personale, però ogni persona deve essere valutata per quello che ha fatto, per esempio questo ragazzo, ma anche altri che avevano un'opposizione più diciamo pericolosa, che stavano su questo blindato dei carabinieri, la Cassazione l'ha assolti dopo che i giudici l'avano condannati, perché la Cassazione ha ribadito che ogni persona deve essere valutata nel contesto in cui è stato arrestato, l'apporto che ha dato con la sua condotta alle accuse generali, e quindi è venuto fuori in diversi processi che le persone che con le direttissime e con i giudizi abbreviati fatti nell'immediato sono stati condannati, con il passare del tempo e una valutazione maggiore da parte di altri giudici, in particolare la Cassazione, sono stati poi assolti. Tutto questo non c'è nell'accusa di questo processo, il cui accusatore, il PM, nel rifare la storia della manifestazione ha riportato brani di sentenze di condanna che hanno poi avuto invece l'intervento della Cassazione che ha assolto e che lui non ha citato. Quindi questa suggestione continua anche nella pratica giornaliera di questo processo, mentendo e smentendo quello che è stato accertato in aula. Per esempio i caroselli sono stati visti benissimo nei filmati prodotti appunto da alcuni avvocati e il PM continua a dire che i caroselli non ci sono stati perché la polizia ha detto che non c'erano.
Andremo poi a sentire insomma degli audio che la radio ha registrato in quella giornata in cui insomma poi dalla piazza invece dice nelle corrispondenze.
Volevo dire, sì, nella, sì, siamo nella fase in cui parlano gli avvocati, la requisitoria il PM c'è già stata, stanno parlando gli avvocati e credo che prima di febbraio-marzo non si arriverà alla sentenza, ossia mentre in un primo momento si è andati di corsa, sembrava che dovessero arrivare le sentenze a breve, adesso non sappiamo che scelta hanno fatto i magistrati, che stanno diluendo le, sia gli interventi degli avvocati e sia anche il giorno in cui si dovrà fare la sentenza.
Sì, ricordiamo anche che questo è il terzo filone, e speriamo ultimo, processuale riguardante la manifestazione del 15 ottobre 2011. Ci fu un primo filone che ha riguardato per lo più giovanissimi compagni e compagne che sono stati arrestati o il 15 ottobre stesso, quando la manifestazione era in corso, o a fine serata, o comunque nei giorni e settimane successive, perché riconosciuti da fotografie pubblicate sui giornali o sui social network. All'incirca diciamo una ventina di compagni e compagne di età insomma dai 17 ai 20-25 al massimo, comunque compagni piuttosto giovani, la maggior parte di loro non appartenenti a strutture politiche riconosciute. E alcuni portati ai domiciliari, altri a Re Bibbia, Regina Coeli o altri carceri. E questo è stato un primo filone, insomma, in cui ovviamente c'erano processi ai singoli ragazzi e ragazze che venivano arrestate, non c'era un processone unico. Per la maggior parte, non vado nello specifico dei casi perché altrimenti ci perdiamo adesso. Poi c'è stato un secondo filone, quello che è stato un grande, come dire, campanello d'allarme, perché nel primo filone per lo più l'accusa era di resistenza aggravata, qualcuno devastazione, e infatti c'è la vicenda di Carlo, il compagno di Pisa, di cui si è parlato tante volte qui in radio, che per 3 anni purtroppo ha fatto su e giù fra carcere e domiciliari per un'accusa che poi è crollata perché era inverosimile, era accusa di devastazione. E lo ricordo velocemente, insomma, Carlo era stato fotografato, diceva la procura, da un giornale libero mentre buttava del liquido infiammabile dentro il blindato. Certo, di un blindato che andava a fuoco. Un carabiniere del paesino vicino Pisa, dove viveva Carlo, lo ha riconosciuto e ha testimoniato che là c'era il liquido infiammabile. E Carlo è stato arrestato e per 3 anni ha fatto su e giù tra carcere e domiciliari. Ovviamente nessuno aveva verificato se era o meno, se era infiammabile o meno il liquido che stava là, per dirne una, insomma. Poi c'è stata la vicenda più complessa dei compagni dell'azione antifascista Teramo, l'altro filone processuale, accusati di devastazione e saccheggio, condannati in primo grado, condannati in secondo grado, un compagno poi è stato assolto, e fino a che si è arrivati a sentenza definitiva della Cassazione. E ricordo che c'è un compagno, Davide Rosci, di cui si è parlato spesso da questi microfoni, che si trova di nuovo in carcere per la quarta volta, a cui mandiamo ovviamente i nostri saluti. E questo è stato l'altro filone, insomma, che ha colpito in particolar modo i compagni dell'azione antifascista di Teramo, con questa accusa pesante. Poi è partito il terzo filone di cui ha parlato Simonetta, con l'accusa di devastazione e saccheggio. In questo filone ci sono compagni che sono già stati condannati per resistenza aggravata nel primo, oppure gli hanno dato adesso tentato omicidio, oppure sono stati condannati già per devastazione e saccheggio, come Mauro, compagno dell'azione antifascista Teramo, adesso sta in questo filone con l'accusa di tentato omicidio per la vicenda del carabiniere Tartaglione del blindato che è andato a fuoco a San Giovanni. Ovviamente questo è un riassunto proprio stringatissimo, perché parliamo di faldoni su faldoni su faldoni, video su video su video, una storia, una manifestazione che ha prodotto una quantità di processi, carte, video che insomma, non si vedeva da anni e anni.
Allora, io cercherei di ricostruirlo un po' questo corteo. Sono andata insomma anche a rivedere quelli che erano, che sono stati gli appelli insomma di questo coordinamento del 15 ottobre, manifestazione nazionale a Roma, People of Europe Rise Up, questo era il slogan che insomma era stato lanciato e ripreso dall'Italia, uno slogan lanciato a livello europeo e ripreso anche dall'Italia. La grande manifestazione nazionale sarà una tappa della ripresa di spazio pubblico di manifestazione permanente che è necessario mettere in campo per cambiare l'Italia e il nostro continente. Questo è insomma il clima su cui si è insomma si, l'appello su cui si è richiesta quella piazza, in cui la gente ha partecipato, manifestazione appunto, ricordiamo, che appunto chiedeva un cambiamento anche globale tra virgolette delle politiche del Fondo Monetario Internazionale, le politiche europee e via dicendo. E come abbiamo detto, insomma, una delle cose che mi sembrava poi ogni volta durante le fasi processuali anche per dare devastazione e saccheggio viene portata avanti dall'accusa è quella della da parte di parte del corteo di non poter far partecipare, di non permettere agli altri di svolgere pacificamente tra virgolette il corteo. Questa tipologia di accusa con cui viene dato devastazione e saccheggio era stata prodotta anche a Genova ed è stata riproposta pari pari nel il 15 ottobre. E evidentemente insomma quella che è la storia processuale per devastazione e saccheggio molte volte non viene analizzata e fatta propria, per cui poi vengono riproposte delle dinamiche insomma che insomma anche di comunicati di, e via dicendo, che in qualche maniera provano, insomma no provano però insomma cercano di dare a provare questa teoria. E in realtà insomma le corrispondenze della radio poi dimostrano come la partecipazione al corteo fosse tantissima, che anche dopo le prime penso all'elitto e via dicendo il corteo tranquillamente stava sfilando, non c'era stata nessuna tipologia di all'interno del corteo di non permettere alla gente di continuare a manifestare, che invece la, lo spezzamento del corteo e le cariche avvengono proprio dal, dalle forze dell'ordine che appunto spezzano a un certo punto il corteo. Ci sentiamo due corrispondenze.
Palma.
Arcangela, minuto per minuto, vabbè. Dio, una cronaca veramente...
Al Cardio Palma.
Al Cascala, minuto per minuto. Vabbè, io invece mi trovo alla sempre qui a, tra via Cavour e via dei Fori Imperiali, dove c'è sempre il dispiegamento delle forze non indifferenti, c'erano ma, tutti i blindati.
Ma non ci sono incidenti in quella zona?
No, no, qua sono semplicemente usciti tutti i poliziotti dai blindati, si sono messi in tenuta antisommossa e sono fermi. Il corteo... Cioè, sono quante ore che facciamo cronaca? Penso 3 ore, ancora non vedo la coda. Cioè, la
ma
coda
quindi il corteo sta andando piazza... verso Piazza San Giovanni?
Sempre.
No, ma questo è buono. Cioè, per...
tranquillamente.
Per noi però questa è una buona notizia anche per chi sta resistendo a Piazza San Giovanni. Allora, sì. Va bene.
Diciamo che la, nel, ovviamente durante cioè, nel corteo si sta parlando degli scontri, si vede il fumo e via dicendo, però il corteo continua comunque a camminare e devo dire ancora enorme, insomma, adesso lo spessore.
E quindi
della
non
fiamma.
È stato fermato dalla polizia?
No, a mia su via Cavour, tra via Cavour e via dei Fori Imperiali, no.
Va stato bene, sì, sappiamo che è stato fermato più avanti, però...
Più avanti, però diciamo che tutta via Cavour ci sono ancora tutti gli studenti della Sapienza.
Va
che
bene.
Non sono ancora arrivati.
Va benissimo, ti ringraziamo.
Per descrivere la situazione all'incrocio Viale Manzoni e Via Labigana, allora, lato San Giovanni per ora si vede che il corteo sfila ancora diciamo ordinatamente, sia pure avendo accelerato la, la corsa verso San Giovanni. In lontananza si vede fumo dei lacrimogeni e questo è quello che è arrivata come notizia da chi sta al lato Piazza San Giovanni, insomma. Quindi vedremo se il corteo si è spezzato o meno per
sì,
questo
ci dicono di sì, aspetta, ce lo dicono subito in diretta. Pronto?
Pronto?
Sì, vai.
Scusate la voce, ma ci stanno che la rimasta ovunque. Allora hanno spezzato il corteo in due all'altezza della metro Manzoni. Ok, i compagni stanno facendo adesso barricate con macchine, cassonette e quant'altro. La polizia sembra riattestarsi, disarmata un po' più dietro su Viale Manzoni, un po' più dietro la metro. E i compagni stanno andando verso la polizia in questo momento. Però i due spezzoni di corteo sono fermi, sono divisi, il corteo si è diviso. C'è lo spezzone fermo sopra via Emanuele Filiberto, mi sembra che si chiami così, e all'altezza della metro ci stanno costruendo al momento barricate. La polizia sta rimettendo, cioè sta rispando la chimoce e la gente ricomincia a correre. Penso che ci sia adesso un'altra carica della polizia, però io la vedo male, hanno sparato una volta in mezzo al corteo. I lacrimoci, la gente comincia a ricorrere, i compagni cominciano a ricorrere, ad indietreggiare verso San Giovanni. Si sente adesso la sirena della polizia, quindi vuol dire che c'è la carica. E vedo uscire, ecco, c'è un blindato che fa il carosello sui compagni. C'è un blindato che fa il carosello sui compagni.
Sì, con calma, raccontaci.
No, scusate, ma c'è tutto il fumaggio buco. C'è un blindato che fa i suoi compagni, sta andando verso San Giovanni, sta correndo in mezzo ai compagni.
Lo sentiamo.
Sto per rimanere chiuso un attimo, mi metto la strada pure io, sto correndo adesso.
E allora corri, lascia perdere la corrispondenza, ci risentiamo tra un attimo. Ciao.
Va bene, ecco, queste erano un po' le fasi concitate proprio di quando si arriva a San Giovanni. No, dico, prima di cominciare con un po' quello che è successo, perché poi diciamo la prima carica importante è stata fatta dalle vie laterali di via Labigana, quindi è stata una carica molto violenta che poi ha prodotto proprio questa situazione di San Giovanni, perché è riuscita a spezzare il corteo in due parti. Come giustamente si ricordava, il corteo, più che un corteo, insomma, era una folla di gente molto molto vasta, per cui appunto chi si trova alla coda e chi si trova all'inizio ha vissuto e visto praticamente giornate completamente differenti. Però tornando un po' indietro, prima si parlava un po' del clima internazionale, mondiale addirittura, che animava un po' questa giornata qui. Diciamo che a Roma si era prodotta da subito una differenza, che poi si è anche in qualche modo espressa anche in piazza. Qual è la differenza? In tutta Europa e anche in tutto il mondo si stava manifestando, insomma, con parole d'ordine che sono state ricordate prima, contro il debito, contro, diciamo, la crisi internazionale di quei tempi là, che insomma mi sembra che possiamo dire continui ancora adesso, e tutte le manifestazioni andavano un po' a prendersele, a manifestare sotto quelli che erano stati individuati come i palazzi del potere. A Roma si era prodotta questa differenza dall'inizio, perché? Perché era stata vietata, era stata fatta, come si fa spesso insomma qui in Italia, una zona rossa, e quindi era stato vietato la possibilità di manifestare proprio dove anche il coordinamento, insomma, stesso che costruiva la giornata del 15 ottobre voleva andare. Quindi lì si è prodotta, diciamo, se così si può dire, una prima spaccatura, perché c'è chi era d'accordo, insomma, chi accettava abbastanza, diciamo, tranquillamente questo divieto, e chi invece diceva che questo divieto era assolutamente improponibile, proprio vista la portata e l'importanza di quella giornata lì. A quel punto sicuramente, diciamo, molte componenti del movimento, ma anche direi componenti sociali che comunque ricordiamo erano presenti in piazza, quindi parliamo di lavoratori, studenti e, come è stato ricordato prima, anche persone che non facevano parte di nessun tipo di struttura politica, ma semplicemente vivevano quel momento, insomma, di contestazione generale. Allora a quel punto lì si è prodotta già questa spaccatura, quindi il 15 ottobre di Roma parte già con una differenza che è importante, perché appunto, insomma, se in tutto il mondo si manifestava sotto i parlamenti, a Roma bisognava sfilare tranquillamente per strada e poi finire il corteo a Piazza San Giovanni con un comizio, che poi non c'è stato, perché c'è stato otto comizi, manco uno, quindi insomma, ecco, e non ce n'è stato manco uno, perché poi insomma c'è stato tutt'altro tranne che comizio. Per quanto riguarda poi, diciamo, la fase più Nello specifico, appunto, c'è sta, il corteo arriva fino a Via Labigana. Ora, fino a Via Labigana sono state fatte dal corteo, il corteo appunto era numeroso e all'interno del corteo erano presenti diverse anime sicuramente, e erano state fatte delle azioni, e quindi sin da Via Cavour c'erano stati attacchi a delle banche, erano state bruciate delle macchine, c'era stato un attacco a un commissariato, se non sbaglio, giusto? No, a una caserma.
Dopo su via esatto. Merulana,
esatto, e poi
Via Labigana, e poi c'è l'Elite a Via Cavour,
esatto, c'è l'Elite, giusto, e poi quando si arriva a Via Labigana, le guardie caricano dalle vie laterali e quindi riescono a spezzare il corteo, quindi a Piazza San Giovanni ci va una parte, diciamo la testa del corteo e non tutta, e l'altra torna verso Colosseo praticamente, e poi a partire da questo momento qui cominciano quelli che insomma abbiamo sentito prima nella corrispondenza del compagno della radio, e iniziano questi caroselli molto violenti in cui poi si è prodotta tutta quella situazione, e lì, ricordiamolo perché è importante, ci sono stati i primi arresti in quella piazza lì, e poi gli altri arresti sono stati fatti sempre la sera nelle vie limitrofe, in cui comunque la manifestazione, gli scontri e un po' la resistenza è continua fino a notte, ci sono video e video in notturna, quindi comunque la cosa è continuata per parecchio tempo, quindi questo anche per ricordare insomma come si è prodotta poi quella giornata lì, perché no, poi sembra che appunto cioè, improvvisamente è arrivata gente in piazza così che...
Sì, io volevo aggiungere, io ero per la radio alla testa del corteo, tranne un breve momento in cui sono tornata indietro, ma grosso modo io sono arrivata a San Giovanni quando appunto ancora non c'era niente, e c'era questa stranezza di questo corteo che arrivava alla spicciolata ma il grosso non arrivava. Cosa è successo? Che le cariche a San Giovanni sono partite, non mi ricordo come si chiama quella strada, via Merulana forse, insomma sono partite già prima di San Giovanni, quindi via Emanuele Filiberto, esattamente, e quindi la gente ha cominciato a correre verso piazza San Giovanni, e lì si è scatenato il pandemonio, come appunto sappiamo, come abbiamo anche in diverse corrispondenze, e io l'ho definita una carica immotivata, sono state più di una carica, sono cominciati i veri e propri rastrellamenti nelle stradine laterali dove la gente si rifugiava, e poi i caroselli, i famosi caroselli smentiti ma provati dalle riprese stesse delle forze dell'ordine, e che poi sentiremo nelle corrispondenze, che sono stati veramente da una parte all'altra della piazza, c'era gente che era arrivata fino sulla scalinata della chiesa di San Giovanni, quindi che fino addirittura a piazza Re di Roma, quindi per chi conosce la zona insomma è un chilometro abbondante sulla sinistra dalla parte dell'accesso alla tangenziale, no per ovvi motivi, e comunque tutta la zona insomma via Sannio eccetera, quindi c'erano compagni che però la cosa è che sono rimasti là, gran parte dei compagni, delle compagne, dei manifestanti che sono arrivati in piazza poi sono rimasti lì e hanno cercato di resistere. I caroselli, per chi l'ha visto, erano veramente pericolosi, erano questi blindati, come diceva il compagno prima della corrispondenza, che arrivavano addosso proprio alla gente, caracollando, inclinandosi anche, quindi in maniera estremamente pericolosa anche per chi ci stava dentro, magari ci accollavano pure quello, e che è andata avanti per parecchio tempo, io adesso non vi so quantificare quanto, ma insomma per parecchio tempo veramente.
A questo proposito volevo ricordare che nel processo di Genova, per i fatti di Genova del 2001, furono acquisite le comunicazioni tra la questura all'epoca di Genova e gli ufficiali presenti in piazza, comunicazioni che hanno dimostrato che le cariche sono state fatte autonomamente dai funzionari in piazza senza l'ordine del questore, che doveva essere quello che dava l'ordine eventuale delle cariche. E qui è successo uguale, ossia i funzionari in piazza non hanno saputo ricordarsi o spiegare chi gli avesse ordinato di fare queste cariche, e quindi queste cariche hanno dimostrato l'intervento della polizia quasi a livello punitivo per non essere stati capaci di impedire quello che era successo prima, quasi una giustificazione dei funzionari rispetto ai loro capi, e quindi di dire adesso puniamo noi e soprattutto non facciamo arrivare la manifestazione alla sua fine, come punizione, perché questa è stata l'idea che è venuta a chi ha visto questi filmati, che la polizia ha scelto scientificamente di non far finire la manifestazione, ha impedito di esercitare il diritto di manifestare dei cittadini che avevano partecipato alla manifestazione in modo illegale, in modo arbitrario, che dà vita anche a una richiesta che abbiamo fatto tutti gli avvocati di un esimente, che qualsiasi atto è stato fatto in piazza a San Giovanni rispetto al comportamento della polizia è un diritto di resistere dato ai cittadini nei momenti in cui i pubblici funzionari esercitano in modo arbitrario quello che è il loro potere. E quindi noi riteniamo che la visione dei filmati, le fotografie del posto dimostrino proprio questo, anche per i racconti che ci sono stati, dimostrano questo. In quella giornata, come è successo a Genova, è stato impedito ai cittadini di esercitare, tutti i compagni che stavano in piazza, il loro diritto a manifestare.
Giustamente Simonetta dà una lettura come legale di quello che possibilmente è accaduto, questa dialettica tra funzionari e questore. Noi non abbiamo la certezza, anche perché è stato richiesto più volte che venissero date le comunicazioni in questura piazza e sono state negate più e più volte, nonostante fosse un diritto della difesa acquisirle per poter difendere meglio i propri assistiti. Indubbiamente però poi qui, come militante, quello che mi viene da dire immediatamente è: sì, forse i funzionari hanno tentato di voler punire i manifestanti, voler dimostrare la loro capacità di gestire la piazza. Gli è andata male, però. Loro non hanno compreso che in quell'occasione, in piazza di Porta San Giovanni soprattutto, non tanto in via Labicana, nei momenti precedenti, c'è stata una risposta in parte spontanea, di massa, di chi non era andato magari per scontrarsi con la polizia, ma che al terzo carosello della celere, che puntava chiunque, perché poi la celere è estremamente democratica, insomma colpisce tutti là quando parte, non è che sta a guardare chi sei o chi non sei, beh, manco se è calato il passamontagna o si è tirato su il fazzoletto, ha preso i sassi e ha iniziato a rispondere. Questo riguarda anche alcuni compagni, ahimè, sotto processo, perché non avevano il volto coperto, però ha riguardato centinaia e centinaia e centinaia di manifestanti che hanno detto: no, non ci stiamo a subire una carica dietro l'altra in silenzio, resistiamo, ci opponiamo.
Diciamo che mo ci andremo a ascoltare quegli audio, quindi questo è il clima, insomma, che vi volevamo raccontare. Come giustamente è stato ricordato prima, l'Italia era l'unico paese a cui non gli è stato concesso di andare a protestare sotto i palazzi del potere, come giusto, perché uno fa una protesta contro gli organi, diciamo, che governano questo paese. Io mi ricordo benissimo la chiusura di via dei Fori Imperiali con addirittura, mi sembra, 6 file di blindati uno dietro l'altro. Mi ricordo benissimo tutte le viette chiuse dai blindati, quindi una partenza di corteo che prevedeva l'obbligo di andare solo su via Cavour e di girare a via Largo Ricci verso il Colosseo, in cui tutte le vie limitrofe erano chiuse da blindati o da forze dell'ordine con schierati gli scudi a mo' di chiusura totale, calcolando che molte delle vie sono anche molto piccole, quindi non c'era possibilità di passaggio alcuno. Quindi il clima in cui, diciamo così, lo Stato ha risposto sin dall'inizio con le forze dell'ordine a questa manifestazione e a questo appuntamento, appunto, internazionale, è emblematico. Quindi si capiva già dall'inizio, diciamo così, dove volessero andare a parare le forze dell'ordine e da loro e da chi le governa.
E ricordiamo che già da mezzogiorno, l'appuntamento mi pare fosse per le 14, la piazza era già molto piena, e che questa di Roma fu la manifestazione più partecipata sicuramente a livello europeo, quella più numerosa, e non so adesso a livello mondiale, ma qualcuno ha detto anche questo.
Ok, ci andiamo a sentire ancora degli audio di allora.
Allora, qui c'è un ferito, sicuramente un ferito travolto da una camionetta dei carabinieri. Siamo qui all'incrocio sempre tra Santa Croce, cioè tra Carlo Felice, Manzoni e Giovanni, al solito incrocio. sono arrivati i carabinieri a manetta che stanno facendo i caroselli dall'inizio, da Viale Manzoni fino alla porta, per tenerci fino alla porta di San Giovanni, e poi tornano indietro frecciando dentro i cellulari dentro la piazza. Un ragazzo è stato preso sicuro, perché l'abbiamo raccolto e portato via.
Ma in che condizioni era?
Ma era cosciente, ferito ma cosciente. Non credo e spero che non fosse grave, era sdraiato per terra, lo stavo soccorrendo, ora è stato portato via.
Va benissimo. Sì.
Pronto?
La piazza San Giovanni era ancora piena di gente fino a pochi secondi fa, perché i camion dell'organizzazione degli ispezioni più grossi erano ancora in piazza e anzi si stavano cominciando a sfilare per cominciare a far svuotare una parte di San Giovanni per far entrare il resto del corteo in questa situazione un po' delirante. Quello che è successo è che addirittura i caroselli adesso stanno arrivando sopra a San Giovanni, addirittura diretti direttamente contro i camion degli ispezioni, cosa che non ho mai visto un idrante andare a un metro da un manifestante su un camion e spararlo in faccia praticamente. E la situazione è questa, insomma, la gestione.
Adesso tu dove ti trovi esattamente?
In questo momento sto tornando su via Emanuele Filiberto, perché in piazza è impossibile fare una corrispondenza, come avrete capito.
Sì, sì, chiarissimo.
Però insomma la piazza non era affatto vuota, anche perché la manifestazione dietro sta andando avanti molto tranquillamente, molto, come dire, ancora piena di tutta la
gente. Va benissimo, ti ringraziamo e ciao.
Da Carlo Felice, credo che sia quella con le spalle a Santa Croce. La situazione è surreale, perché in effetti la gente, anche che non partecipa alle cariche e controcariche, non si allontana, almeno magari molti saranno andati via. C'è la statua di San Francesco gremita come le gradinate dello stadio e guardano la scena, e poi altra gente ovviamente stampa immagina. Allora, in questo momento la piazza in realtà, la parte che era già in piazza si trova un po' tutta sulle scalinate della chiesa, della basilica, pure loro guardano lo spettacolo. In questo momento i manifestanti hanno ripreso praticamente la parte centrale della piazza, quella dove confluiscono Carlo Felice e Emanuele Filiberto. Sono stati messi diversi cassonetti in mezzo alla strada, qualcuno sta bruciando, si vede il fumo. La polizia in questo momento, che io confermo ovviamente tutto quello che è stato detto fino ad ora dalle altre corrispondenze, sono state queste cariche e controcariche, sembra Capodanno per i candelotti che sparano.
Lo dicevamo.
C'è una carica, stanno venendo verso qui, mi metto dietro a un palo perché non ci capisce bene. Sì, la polizia adesso evidentemente si è affacciata, ha ripreso la piazza, che ha piuttosto di sorpresa, e si è affacciata verso via Carlo Felice, che poi in questi momenti deve avere paura della gente che si corre addosso. E quindi sì, cioè, la gente è tanta, perché poi sta tutta, diciamo, dalla parte interna delle mura, e parecchia ce ne sarà anche fuori, ma non malo.
Peraltro una parte grande del corteo è ancora la via Cavour, cerca di affluire.
Ho sentito.
Ancora sì. La piazza Esedra.
Quello che si può dire è che non credo che ci sarà il comizio, ma penso che non ci stracceremo le vesti per questo.
No, assolutamente no, dovremmo capire un po' meglio. E questo però non è questo il momento, in mezzo agli scontri, se la dinamica delle cariche poi è partita con l'occasione di questi piccoli cose che sono successe, però è un po' strano.
Io
che si parte
sì, perché allora quando c'era la corrispondenza concitata da via Labicana, via Le Manzoni, a un certo punto, mentre dicevano che le cariche erano lì, in realtà, come vi ho detto prima, sono passati tutti blindati, l'idrante.
Ho capito, però una decisione del genere non si prende per un piccolo incidente a via Labicana, di caricare una piazza piena di decine di migliaia di persone.
Anche se magari i caricati, diciamo, defluivano verso la piazza, però in effetti sì, è qualcosa che dà da pensare, è qualcosa insomma di ragionato quantomeno.
Va benissimo, allora noi ti ringraziamo, di metterti in una posizione più comoda possibile, e rimani lì per documentarci quello che succede. Grazie.
Se stai comodo non vedi.
Va bene, ciao.
Mi ricordo che stiamo sentendo le corrispondenze per quanto riguarda, se no si pensa che stia accadendo tutto ciò in questo momento, ma del 15 ottobre del 2011. Andiamo a sentire l'ultima, che è quella un po' che fa la conclusione di Piazza San Giovanni.
Dove ti trovi?
Allora, guarda, la situazione attuale, adesso una persona sta facendo 60 gradi, sto in mezzo, se ci stanno guardie a via Leotti, a via Magna Grecia, a via Sagno, a via Emanuele Filiberto, a via di Porta Maggiore e a via della Maratona in fondo là. Insomma, la piazza è sparita.
Stanno facendo un giro tondo.
Sì, esattamente, era un trappolone gigante, ci hanno lasciato solo come è uscita una che naturalmente non vi dico in onda, perché altrimenti questa che ci troviamo pure là. Quindi questo adesso, io guardo la piazza, piazza San Giovanni, le persone che erano in piazza sono tutte schiacciate, alla fine diciamo vicino anche la chiesa.
Sì, ci arrivavano comunicazioni addirittura di persone che stanno entrando nei giardini della basilica.
Esattamente, esattamente, perché stanno proprio all'angolo in fondo di Casa San Giovanni, dove c'è l'ingresso al giardino e l'ingresso alla chiesa, alla basilica.
Beh, io ti ringrazio di queste informazioni, questa è la situazione per adesso e ci risentiamo.
Guarda, adesso, scusa, se posso aggiungere una cosa, la polizia adesso si è fermata e sta solo lanciando lacrimogeni a quell'ultimo. Con gli ultimi compagni che sono rimasti dentro la piazza, e se diciamo che tutti stanno rifluendo verso questa via d'uscita, insomma, mi sembra che è finita così.
Va bene, ti ringraziamo.
Okay. No. Allora, queste le corrispondenze, insomma, di allora, ovviamente concitate, però mi sembra che il senso lo rendano, l'hanno reso abbastanza bene, che quello, come si diceva appunto prima, che la piazza non si è svuotata, cioè la piazza San Giovanni con tutti i caroselli, con tutte le cariche, comunque era piena prima ed è rimasta piena. Ognuno e ognuna ha cercato di resistere a questo come poteva, giustamente, perché immagino chiunque con un carosello che o con un idrante così vicino, insomma, la cosa che cerca di fare è anche di difendersi. E tornando alla fase processuale, io la cosa che volevo, insomma, poi parleremo un po' delle date dei prossimi appuntamenti, però ci sono state anche tanti enti romani che si sono costituiti parte civile. Scusami, vai.
Sono stati anche poi, diciamo, quelli che hanno un po' suffragato poi la tesi di devastazione e saccheggio, perché ricordiamo, nominiamoli anche perché è giusto, cioè parte civile nel processo si è costituita ATAC, AMA, il Comune di Roma, le banche e il Ministero degli Interni e il Ministero della Difesa. Quindi tutti...
Allora, che sindaco avevamo nel 2011?
Nel 2011
Alemanno. Quindi Alemanno. Parliamo dell'ATAC con gli 2-3 mila imbucati di Alemanno. Dell'AMA non ne parliamo perché ci stanno processi e processi. Insomma, Mafia Capitale adesso racconta un po' tutto, ma non avevamo bisogno dei processi attuali di Mafia Capitale. Che altro?
Però ricordiamo che quando è cambiata la giunta col Marino, con i tanti assessori e consiglieri progressisti di sinistra nati e cresciuti, alcuni anche in questa radio, col cavolo che hanno ritirato fuori la richiesta, cioè
la richiesta di togliersi
avanti
come parte,
sì,
civile.
Sono andati avanti.
Infatti i consiglieri non si chiamano più consiglieri, a Roma si chiamano consigliori.
Poi comunque ATAC che si costituisce parte civile perché vengono deviate le linee è anche una cosa abbastanza ironica, diciamo, fa ride, insomma,
che durante un corteo le linee si deviano sempre.
Insomma, cioè, non credo che siano stati gli scontri o quant'altro a deviare le linee, però è importante ricordarlo perché appunto poi una tesi così grande di devastazione e saccheggio ha bisogno anche poi delle di essere suffragata tecnicamente, e questo è stata una
quindi
parte importante.
Quindi ricordiamo ATAC, AMA, Comune di Roma
e Banca Popolare del Lazio e Ministero degli Interni e Ministero della Difesa. È importante anche perché poi nelle fasi di solidarietà, insomma, cioè tutte queste situazioni qui che si sono costituite parte civile, insomma, sono in qualche modo parte del processo, parte attiva, e quindi quindi è una cosa importante da ricordare. Magari ricordiamo, perché poi ovviamente intorno a questo processo qui da subito si è provato a muovere una solidarietà, e soprattutto questo ci teniamo un sacco a ricordarlo, le prime mosse sono state proprio per solidarizzare con quelli che abbiamo definito i signori e le signore nessuno, cioè ovvero con i ragazzi e le ragazze magari prese subito, che magari appunto, come veniva ricordato prima, non appartenendo per forza a strutture politiche, comunque non avendo magari un percorso politico alle spalle, si sono ritrovati un po' soli e sole a dover gestire questa situazione qua, cosa che ha prodotto anche accuse sentenze sproporzionate rispetto alle accuse. Ricordiamo, insomma, all'inizio c'è roba di resistenza pluriaggravata, e c'è gente che si è fatta, insomma,
si è presa cinque anni,
e anche questo, insomma, è importante ricordarlo. La solidarietà ha provato comunque a continuare a andare avanti. Compagni e compagne sono stati praticamente, hanno presenziato a tutte le udienze dall'inizio, proprio dalla prima. E quindi, no, magari ricordiamo quali sono le prossime, perché adesso, appunto, come veniva ricordato prima, probabilmente il processo ancora ce ne avrà per un po'. E insomma, noi speriamo sempre di ritardare questo momento delle sentenze, così, però, insomma, prima o poi arriveranno. Immaginiamo che arriveranno, insomma, per l'inizio
dell'anno prossimo,
più o meno si dice a febbraio-marzo. Comunque sono già state fissate delle udienze. La prossima è proprio lunedì, è il 23 novembre. Poi ce ne sarà un'altra il 21 dicembre, vicino Natale, e poi un'altra il 18 gennaio e il 28 gennaio, che sono, insomma, quelle già fissate per quanto riguarda la difesa. Probabilmente non basteranno per finire il processo.
Penso che il pubblico ministero vorrà fare la sua replica, dopodiché anche gli avvocati possono fare le repliche, quindi non sappiamo.
Quindi una replica infinita, va bene, insomma.
Niente, va bene. Allora, io farei uno stacco, così poi arriviamo alle conclusioni.
Yes, you know. To the foundation, Yo, Rudy. Fidi Roots. Andami sai le mie fashion. I'm gonna under me style, under me fashion. Reggae music be a promote me, cause vampire them a come. I'm gonna under me style, under me fashion. Reggae music them a come and this will test me not go run. I'm gonna under me style, under me fashion. Reggae music be a promote me, cause vampire them a come. I'm gonna under me style, under me fashion. Reggae music them a come and this will test me not go run. Solid as I rock the road of life, me a go walk. Respect my family, my crew, my friend that give me vibration. Boom, reggae is my go shot. Now some system them a trust. We fight the system when the people dancing based on them a come. Mi cerca solita, morbida, armonica. Vuole combaciare ogni variante melodica. Poco metodica, sadica, lucida.
87.9, sempre Radio Onda Rossa. Continuiamo, insomma, con questo redazionale sui fatti del 15 ottobre. Spero che, insomma, siamo stati un po' chiari nella ricostruzione, sia per quanto riguarda la parte giudiziaria, ma soprattutto per quanto riguarda le motivazioni politiche che hanno portato quelle 300.000, si parlava, persone in piazza il 15 ottobre del 2011, un anno, dicevamo, che questo sempre per contestualizzare, che aveva visto già dei momenti molto alti di partecipazione attiva e di altre manifestazioni importanti.
Sì, insomma, appunto, prima ricordavamo come, appunto, a Roma e in Italia c'era un po' questa differenza, però questa differenza non era sicuramente causata cioè dal nulla, veniva comunque da, cioè il 2011 è stato un anno che, insomma, chi con piacere, chi con meno, però ricordiamo tutti, c'era stato il 26, innanzitutto il 27 giugno e il 3 luglio in Val di Susa, che erano state giornate comunque di contestazione e di scontro molto importanti. Roma, la stessa città di Roma, che comunque rispetto, diciamo, a manifestazioni del genere era un po' assopita negli ultimi anni.
Sì, anche se io non lo, insomma, venivamo comunque dal 14 dicembre del 2010.
Esatto, stavo dicendo questo, che l'anno prima c'era stata questa grande manifestazione in cui, diciamo, una certa modalità anche di contestazione era stata riportata in piazza dopo tanti anni.
Si è arrivati quasi, insomma, sotto al Parlamento.
Sì, esattamente. E infatti io credo che anche un po' le decisioni poi delle forze dell'ordine di schierarsi in quel modo, eccetera, era proprio per cercare, probabilmente in base alle loro strategie, di evitare quel tipo di situazione là, che poi, insomma, invece si è riprodotta da altra parte. Però, appunto, questo è un po' il clima che viene, perché insomma, da cui si veniva, perché, appunto, poi sembra che manifestazioni del genere, che, insomma, sicuramente creano anche divisioni, creano anche problematicità all'interno poi delle strutture, dei movimenti, però sembra poi che alla fine ci si riduca a parlare solo di una questione giudiziaria, di, insomma, un po' leccarsi le ferite. Però dopo quella giornata lì, in tutta Italia e anche a Roma, comunque nascono collettivi, insomma, c'è una situazione che... poi magari parliamo anche dei problemi, però, insomma, ogni tanto è buono, giusto, anche giusto, dire le cose positive, perché chiaramente giornate del genere ricreano anche un immaginario, una partecipazione che insomma e ripeto, questo è importante ricordarlo, se no sembra veramente che stiamo sempre a piangerci addosso, quindi
No, diciamo che sì, questo è importante, infatti hai fatto benissimo a ricordarlo, creano la nascita di collettivi eccetera, come hanno creato anche delle spaccature, diciamo così, di tra i vari centri sociali. Ci fu, insomma, adesso ne parliamo, un'assemblea subito dopo al Cinema Palazzo in cui insomma il clima non era non è stato dei più belli, non si è cercato di fare un ragionamento su insomma quello che era accaduto, ma si è cercato di accusare come se ci fosse stata qualche parte del corteo che avesse voluto prendersi i caroselli e le cariche, o prendersi devastazione e saccheggio.
Sì, come se una parte del corteo avesse deliberatamente deciso, questo fu detto anche in questa assemblea al Cinema Palazzo, di mandare a monte la manifestazione. E fra l'altro l'assemblea del Cinema Palazzo, fatta mi pare una settimana dopo, giù di lì, fu esplicitamente detto a certe, alcune strutture che non erano benvenute, e questo insomma già fa capire. Io non voglio entrare adesso nella dinamica da questo punto di vista del corteo, che pure ce ne sarebbe da dire, mi limito a quello che è successo dopo. Io li chiamo distinguo, ci sono, forse con un eufemismo, ci sono stati dei distinguo rispetto a appunto anche agli stessi arrestati e arrestate, no? Quindi praticamente una parte, chiamiamola così, del movimento non si è fatta carico di questo aspetto repressivo. Onda Rossa quasi pochi giorni dopo uscì con un comunicato e lanciò anche una campagna per sostenere anche finanziariamente questi arrestati e arrestate, e si fece anche carico di insomma cercare di coordinare un momento di discussione all'interno di quella parte del movimento che non si riconosceva appunto in questo distinguo. Ci furono due o tre assemblee all'ex SNIA, al centro sociale ex SNIA, in cui appunto si parlò di questo. E quello che mi preme dire è che questi distinguo ebbero anche un peso, e credo ce l'abbiano ancora, rispetto alla vicenda giudiziaria, che sicuramente, sono molto d'accordo, non esaurisce assolutamente l'argomento, però ne è una parte purtroppo fondamentale, perché comunque ci sono compagni e compagne che hanno già pagato e altri che probabilmente, facendo i debiti scongiuri, pagheranno in maniera assolutamente sproporzionata. E questo è stato riconosciuto anche dagli stessi organi inquirenti, no? Che proprio in questo accanimento nei confronti di chi è stato arrestato ha avuto un peso abbastanza rilevante il fatto appunto che una parte degli organizzatori del corteo del 15 ottobre si fosse poi distanziata in un modo o in un altro da quello che era successo, ma non tanto da quello che era successo, ma io credo la cosa più grave, dalla difesa comunque in ogni modo, come nel nostro comunicato della radio abbiamo voluto dire con forza, di chi era comunque prigioniero.
C'è una fotografia di quel giorno che a mio modesto avviso sintetizza l'aspetto negativo e positivo, una fotografia che è stata mostrata in aula dal pubblico ministero più e più volte, per cui non vado a dire nessun segreto di Fatima, insomma, agli atti di un compagno che poi si è riconosciuto, per cui è tutto già agli atti, un compagno che in via Labicana viene smascherato, era coperto il viso da cappello, sciarpa, viene smascherato da altri manifestanti che lo aggrediscono fisicamente, lo smascherano, quella fotografia, un unico fotogramma, poi la Digos fino ad oggi si è rifiutata di fornire l'intero girato da cui ha preso quella foto, perché sarebbe stato interessante vedere di più. Girati simili in quel momento della piazza sono piuttosto chiari fino a un certo punto, poi ma c'è un buco nero in cui non si capisce chi smaschera questo compagno. Grazie a questo riconoscimento il compagno è stato arrestato, si è fatto un anno tra carcere e domiciliare, se non di più, e oggi per lui è stata richiesta l'accusa ha chiesto 9 anni di carcere. Quella fotografia, secondo me, sintetizza meglio di comunicati, schifezze scritte sui social network, fotografie inviate a Repubblica o alla Procura, la stupidità, l'idiozia, l'infamità di chi ha voluto fare quel gesto. Oggi per quel gesto quel compagno rischia una galera pesante.
No, sì, per allargare un po' l'ambito, in realtà è abbastanza collegabile con quello che si diceva poc'anzi della foto, perché una delle maggiori critiche che è stata fatta, sia in termini di insistenza, sia in termini di estensione di persone che hanno portato questa critica, no, è quello che dicevamo prima, che una parte di questo corteo ha voluto rovinare la festa a centinaia di migliaia di persone, ha voluto mandare all'aria i comizi che dovevano avvenire, quindi ha di fatto mandato all'aria tutta una progettualità politica che stava alle spalle. Va fatta probabilmente un excursus, a mio modo di vedere, di quello che è il portato che ha la giornata del 15 ottobre, da dove viene, perché così facendo non solo si riduce a cronaca giudiziaria, ma si riduce anche a una giornata totalmente a sé stante, no? Da tutto quello che veniva prima e quello che è venuto dopo quella giornata. Io il 2011 lo ricollego anche addirittura partendo dal movimento dell'Onda, perché caratteristiche assolutamente differenti, però almeno per quantità di persone che si sono mobilitate durante il movimento dell'Onda e il 15 ottobre, stiamo parlando di centinaia di migliaia di persone. Se con il movimento dell'Onda si poteva parlare di quasi una sorta di movimento d'opinione che andava a contrastare una delle tante riforme che hanno fatto sulla pubblica istruzione, ha avuto un portato quel movimento, cioè è finito con un fallimento, con una sconfitta, ma ha finito anche con una giornata come quella del 14 dicembre del 2010, che dopo, possiamo dire, un decennio, cioè dopo Genova, ha riaperto un attimo il tappo di quella che era la conflittualità che già viaggiava tra varie fasce, soprattutto giovanili della società, e che ha aperto questo tappo perché probabilmente tante di quelle persone che si erano già mobilitate con l'Onda si erano rese conto anche che un certo tipo di manifestare, un certo tipo di portare in piazza la propria rabbia, il proprio dissenso, non pagava. Per cui l'esplosione che ci fu il 14 dicembre contro, diciamo, no, la fiducia votata, comprata da Berlusconi, fu quella inevitabile di conflittualità di piazza, spontanea, totalmente spontanea, perché quello era un corteo, io mi ricordo, più o meno 50-60 mila persone che immediatamente invasero via del Corso e si diressero verso il Parlamento. Questi sono passaggi, a mio modo di vedere, propedeutici per arrivare poi all'anno che è quello del 2011, che, come si diceva prima, ha conosciuto anche un aumento della conflittualità in Val di Susa, chiaramente non voluto dal movimento Notav, ma voluto dallo Stato, dalla polizia, che sono andati a occupare una valle con migliaia di poliziotti, a smantellare la Libera Repubblica della Maddalena, quindi a costringere decine di migliaia di persone a scendere in piazza il 3 luglio, cioè in piazza sui sentieri della valle il 3 luglio per contrastare la costruzione del cantiere. E soprattutto, prima di arrivare al 15 ottobre, possiamo anche allargare il campo, perché poi si diceva prima che il 15 ottobre fu una giornata di mobilitazione globale. Quello però su cui chi sta in Italia e critica quello che è successo da una certa parte il 15 ottobre, come è stato criticato il 14 dicembre, come probabilmente è stato criticato anche in tanti altri casi, perché poi non è che si ferma solo lì, si dice sempre la violenza dei manifestanti rovina la festa, rovina la possibilità di manifestare da parte di tutti quanti. Ecco, probabilmente c'erano gli echi della vicina Grecia, dal 2008 in costante rivolta con scioperi generali ogni tot di tempo regolare, c'erano delle manifestazioni e di una conflittualità che ripartiva a livello globale, sia in Europa che nel resto del mondo, soprattutto magari in Sud America. Il 15 ottobre è una giornata che va inserita in quel contesto, è una giornata che va inserita in un contesto di mobilitazioni anche violente in altre città d'Europa e del mondo, quindi la stranezza è del per quale motivo in Italia certe cose non possono accadere, o se accadono sono totalmente volontà di chi vuole rovinare la festa a qualcuno, a qualcun altro. Quello che è venuto dopo è stato, sì, c'è stata una spaccatura, nel senso che non si rivedono più quei numeri di mobilitazione, di massa, di 300-400 mila persone che scendono in un'unica giornata in piazza. Forse lo strappo unico di questi ultimi anni, 2 anni dopo, è successo il 19 ottobre con circa 70.000 persone portate in piazza, con caratteristiche però assolutamente diverse, perché la convocazione del coordinamento del 15 ottobre era una accozzaglia di partitini, sindacati, come dice qualcuno, vecchi tromboni della politica che volevano far ripartire un progetto di ipotesi elettorale, diciamo. Il 19 ottobre è stata invece una convocazione totalmente di movimento. Quello è stato forse l'unico momento in cui si sono riviste decine di migliaia di persone in piazza. C'è stata una spaccatura nei termini in cui probabilmente è vero, un po' di gente si è spaventata, nel senso che e dai con conflittualità che si verifica per un motivo o per un altro nelle piazze, nei cortei, un po' di gente magari si spaventa, non ha il coraggio, non ha, diciamo, la serenità per tornare in piazza. Però la cosa più importante, la spaccatura più importante si è vista e da chi? Da tutte quelle realtà, da tutte quelle persone che hanno, io posso dirlo anche tranquillamente, buttato merda su chi ha fatto gli scontri, ha fatto la resistenza di Piazza San Giovanni il 15 ottobre del 2011. Non è che si sia visto in questi anni chissà quale conflittualità politica, chissà quale diciamo spinta, sprone a ritornare a progettare politicamente una rivolta contro questo stato di cose. Sono realtà che si sono mantenute nel loro orticello, che via via hanno avuto anche più problemi per la repressione, che quindi poi in seguito a questi problemi si sono di nuovo aperte a tutto il movimento. Quello che ne è venuto fuori però è che altre realtà sono nate, tante, cioè di tutte realtà giovanili che hanno, chi ha fatto il movimento dell'onda, chi è passato per il 14 dicembre, chi per il 15 ottobre, chi ha sicuramente magari si è avvicinato dopo alla politica, ecco, sono nate tutta una serie di realtà a Roma e in giro per l'Italia. Questa è la ricchezza, sono realtà che non per forza vogliono costruire manifestazioni con 300.000 persone oggi, perché non se ne vede la necessità di concentrare tutto su una giornata unica di piazza all'interno, cioè durante l'anno, ma magari lavorano più in maniera più certosina, con un lavoro più di lunga durata, piano piano, e che magari ora piano piano iniziano a dare i loro frutti, che probabilmente possiamo inserirli in questo ciclo di lotte che si è aperto dal 14 dicembre 2010.
Sì, comunque un'aggiunta che rispetto a, mi sembra di aver capito, se ho capito male mi correggi, che c'è, diciamo, una certa condiscendenza verso cose simili che succedevano fuori dall'Italia, invece questo è relativo, perché le stesse, se si compagni le stesse persone che appunto, diciamo, dell'Assemblea al Palazzo, tanto per capirci, hanno avuto anche da ridire in quella sede su per esempio le manifestazioni in Grecia. Quindi questo ricordiamolo. Successivamente, nei giorni scorsi, ci sono stati anche presenzialismi in televisione, dove ovviamente si ascoltava una sola voce, quella del distinguo, per capirci, e quindi a cui si dava ovviamente ampio credito e ampia risonanza, mentre l'altra voce era messa a tacere da quel punto di vista.
Sì, diciamo anche che è giusto parlare di distinguo, è giusto parlare di, insomma, di tutto questo, di tutte queste problemi sono venute dopo, però c'è stata anche, diciamo, tutta una serie di compagni e compagne che questi distinguono li hanno fatti dal 16 ottobre, cioè dal giorno dopo, perché per quanto ci riguarda, insomma, il 15 ottobre è anche una storia di solidarietà, una storia di solidarietà che comunque dura da 4 anni, con varie iniziative che si sono prodotte in città. Molte, diciamo, si sono svolte in quel triste luogo che è Piazzale Clodio, però c'è stata una 3 giorni di lotta organizzata da compagni e compagne qui a Roma che hanno, insomma, che hanno provato a riportare l'attenzione sul 15 ottobre, puntando soprattutto l'attenzione, come si diceva prima, su chi si è costituito parte civile. E quindi, cioè, è bene ricordare che intorno al 15 ottobre si è provata a muovere una solidarietà che è attiva ancora oggi, con non solo con un lavoro, insomma, legale che è stato importante e che continua ad essere importante, ma con una situazione di lotta che si muove intorno, con iniziative di lotta che si sono prodotte e che si speriamo continueranno a prodursi, una solidarietà che ovviamente non è mai abbastanza. Per questo invitiamo anche, cogliamo anche l'occasione per invitare tutti e tutte a partecipare a queste udienze, a seguire il processo 15 ottobre, perché il processo 15 ottobre non riguarda assolutamente gli imputati e le imputate, il processo 15 ottobre ci riguarda tutti come compagni, come compagne, come persone che lottano, perché comunque sappiamo benissimo che processi del genere poi producono dei precedenti. Voi avete ricordato giustamente Genova, devastazione e saccheggio, un reato che ha una storia molto particolare qui in Italia, è stata applicata diverse volte, è stata applicata per esempio contro degli ultras per delle manifestazioni, è stata applicata contro dei ragazzi e delle ragazze per una manifestazione antifascista che è stata fatta a Milano, è ritornata chiaramente a Genova e adesso chiaramente è tornata per il 15 ottobre, ma non dimentichiamoci che adesso ci sono altri processi che si stanno aprendo, c'è Cremona in cui torna ancora una volta devastazione e saccheggio, e soprattutto c'è tutta la questione del No Expo del 1° maggio a Milano, che è diciamo un'altra storia che si sta aprendo, che diciamo abbiamo visto solo l'inizio, ci sono stati addirittura dei compagni greci che sono stati accusati, c'è una mobilitazione in Grecia molto importante, che ci sarà anche una manifestazione il prossimo fine settimana se non vado errato. Quindi comunque insomma la questione del 15 ottobre, che è anche la questione di devastazione e saccheggio, sicuramente non è una roba che riguarda le persone, gli imputati e le imputate, riguarda sicuramente loro perché le accuse pendono e cadono sulle loro vite, però ci riguarda un po' tutti, quindi seguire queste cose qui è anche un modo per continuare a portare avanti in maniera intelligente e strategica le lotte che facciamo tutti i giorni. Poi magari aggiungiamo qualcosa, perché oltre a questo il 15 ottobre è anche una storia di delazioni, e questo è importante, perché tutto quello che è successo prima del 15 ottobre a livello mediatico e tutto quello che è successo dopo ha dimostrato anche un cambiamento un po' di rotta di quello che cioè di come ci si rapporta a giornate del genere, in cui c'è la rincorsa a prendere parola, c'è la rincorsa a fare il comunicato di turno, c'è la rincorsa a dire la cosa giusta per il giorno dopo, quindi a prendere una posizione che ti sgrava poi probabilmente anche a tutta una serie di responsabilità, però in realtà insomma quello che è successo anche sui giornali, quello che è successo per strada, è anche quello, è importante dirlo, magari
sì, perché ovviamente poi appesa politicamente, ha pesato ahimè in ambito processuale, perché la procura più e più volte ha tenuto a sottolineare anche con immagini i comportamenti di tanti manifestanti buoni e pacifici che aggredivano, poi picchiavano i cattivi, per cui la situazione era paradossale, e poi insomma si sono prodigati con commenti sui social network, chi portando fotografie a giornali, in primis La Repubblica o direttamente in questura, in cui volevano accusare i manifestanti cattivi di aver rovinato quella manifestazione. Per cui quando ci si trova in queste situazioni, come dire, un bel tacere non è mai stato scritto, meglio stare zitti che dire la parola sbagliata che poi verrà usata contro chi viene arrestato. Però oltre a questo mi piace, magari se posso un minuto, chiudere dicendo che è stata anche appunto una grande storia di solidarietà, grande, piccola, perché si è stati in pochi e poche, però è stata una storia di solidarietà tra compagni e compagne, ragazzi e ragazzi che non si conoscevano fra loro, molte relazioni politiche, sociali, affettive sono nate in quei posti terribili che sono di fronte alle carceri, dentro le aule dei tribunali, si sono costruite delle solidarietà umane, politiche molto forti. Tanti ragazzi e ragazze sono stati un po' presi in carico da compagni più vecchietti, cercati di non farli sentire soli, gli sono stati inviati i pacchi in carcere, venivano scritte lettere, telegrammi, aiutati le famiglie, cioè è stato fatto tutto un lavoro che ovviamente non appare sui social network, non appare sui giornali, è un lavoro più oscuro, nascosto, ma fondamentale, perché poi è vero che come diceva il compagno, ci riguarda tutti questa accusa o altre accuse, però poi chi viene sbattuto in galera, soprattutto se non ha alle spalle una storia di militanza, una struttura, un sostegno, si sente molto solo. Per cui si è cercato di costruire queste relazioni, sono nate, sono state forti, sono, insomma, io personalmente dopo 4 anni di solidarietà militante a chi è stato arrestato è quello che voglio conservare di più. Sicuramente ricordo tutte le infamità uscite fuori, sicuramente mi ricordo il comportamento di polizia e procura, ma quello voglio metterlo un attimo da parte e portarmi a casa l'aspetto positivo, la solidarietà che è stata costruita. E in questa solidarietà ricordo che uno di questi compagni che abbiamo conosciuto, che ci siamo un po' così, lo abbiamo adottato, l'abbiamo accolto, l'abbiamo aiutato in tutte le pazzie che ha fatto in quel periodo, 1 anno e 3 mesi fa circa si è suicidato. Era Ciachi Leonardo, un compagno che è stato arrestato, processato ed è tuttora sotto processo in questo ultimo filone giudiziario riguardante il 15 ottobre, e come sempre volevo ricordare Ciachi.
Va bene, io direi che possiamo insomma concludere qua questo redazionale sul 15 ottobre. E due cose, insomma, la radio, appunto, come ha seguito quel giorno in cui, insomma, già dalle telefonate che arrivavano disse delle cose dai microfoni della radio, e nonché i giorni dopo con i comunicati, cercando appunto di fare delle assemblee partecipate e unitarie, con interventi ad assemblee poi nel corso dell'anno più allargate, in cui ha cercato sempre di riportare l'attenzione su questo processo e su quell'avvenimento. E così, insomma, continueremo a seguire i processi e le udienze, invitando le compagne e compagni appunto a partecipare a queste udienze. La solidarietà, insomma, si porta anche nelle aule di tribunale e si porta anche economicamente. Ricordiamo anche che, insomma, tutto questo processo ha dei costi economici elevatissimi, quindi sulla rete evasioni, sul sito della rete evasioni trovate tutte le indicazioni. Insomma, potete sottoscrivere tramite il conto corrente poi della radio 61 80 40 01, specificando nella causale appunto 15 ottobre. Già da allora, insomma, la radio mise a disposizione il proprio conto corrente. E con questo, insomma, io andrei a concludere. Ci risentiamo sicuramente lunedì prossimo per andare a parlare della prossima udienza, e invitiamo tutte e tutti quelli all'ascolto, le compagne e compagni di Roma, anche d'Italia, perché forse poi non abbiamo affrontato tutta la parte del resto d'Italia, ci faremo probabilmente un'altra trasmissione, però a continuare a seguire questo processo e a portare la propria solidarietà, ma soprattutto ad imparare un po' quello che queste giornate ci insegnano su quello che accade poi sulla pelle giudiziaria di chi scende in piazza a manifestazioni, insomma, che vengono convocate da poi strutture politiche, movimenti ben organizzati e via dicendo. Sono le 12:45, uno dei primi, noi terminiamo qua e vi lasciamo poi al palinsesto della radio che continuerà fra poco. Ciao.
Ballare mojito ad ogni ora, lo sento addosso e caldo di un'estate ancora. Nella radio giallo, rosso e verde insieme suona, e sensi libero.